The autumn wind is a pirate, blustering in from sea. With a rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. His face is weather-beaten. He wears a hooded sash with a silver hat about his head and a bristling black mustache. He growls as he storms the country, a villain big and bold. And the trees all shake and quiver and quake as he robs them of their gold.
Nuova puntata di Let It Rip con Marco Mameli, Raider Mauri Mauzini e Ricky Squirek. Siamo già in ciao, piena. Ciao ragazzi.
Ciao, bentrovati.
La stagione è agli sgoccioli, c'è ancora il Super Bowl da giocare, però noi siamo già ovviamente in piena modalità off season. E soprattutto l'argomento principale per adesso è la questione car. Però di questo comincerei a parlarne con Marco, visto che la scorsa puntata non era con noi. Quindi dai, Marco, un giudizio su questa stagione e poi sulla questione di car, su come secondo te andrà a finire.
Ma, allora, sulla stagione io l'ho archiviata come ennesima delusione già da un pezzo. Mi sono anche dimenticato che abbiamo giocato una stagione NFL quest'anno, per cui sono pronto a ripartire con tutte le energie per il nuovo anno. Francamente è stata una stagione con molte più delusioni di quelle che ci saremmo potuti aspettare anche negli incubi più grandi. Non è andata bene una, dove l'anno scorso riuscivamo a vincere con carattere per pochi punti di scarto, quest'anno siamo riusciti a perdere, a volte anche bruciando dei vantaggi grossi. Non abbiamo fatto niente di consistente dal punto di vista proprio della costanza per un'intera partita in tutto il campionato. Sono state pochissime le partite in cui non c'era da lamentarsi almeno per qualche cosa. Forse in una partita tutti i reparti hanno giocato contemporaneamente bene in tutta la stagione, il resto c'era sempre qualche reparto che si spegneva all'improvviso, quindi molta delusione, molti dubbi sul coaching staff, perché francamente mi sarei aspettato tanto, ma non quello che abbiamo visto quest'anno. Io mi sarei aspettato magari partite perse perché non c'era abbastanza qualità di profondità del roster, però buone idee. Avevamo visto una pre-season in cui sembrava che la squadra fosse ben allenata, che avesse le idee chiare. Poi quando è iniziata la regular season, francamente diventava difficile anche capire quali fossero le idee del coaching staff, per cui coaching staff ovviamente completamente confermato anche per il 2023. Ci sarà da vedere, francamente i punti di domanda sono tanti, tanto ci sarà da scoprire, soprattutto perché, come dicevi, il punto della carriera di Carr in bianconero, in bianconero, scusate, in nero argento è arrivato, e quindi adesso bisogna voltare pagina, anche se c'è da capire come. Carr ha salutato i tifosi, non ha perso l'occasione per far capire anche nel silenzio che è molto offeso per come sono andate le cose. I giornalisti hanno riportato notizie molto discordanti su quello che può essere successo dietro le quinte. Alcuni parlavano di Carr che non ha accettato il modo di calcare sulla responsabilità per gli errori da parte di McDaniels. Altri hanno detto che Carr è sempre stato comunque bravo ad accettare feedback negativi, quindi dove stia la verità, chi lo sa. Francamente, per quanto mi riguarda, l'avventura di Carr poteva ritenersi chiusa da diversi anni. Adesso siamo arrivati alla vera conclusione. Ci stavamo trascinando perché non c'era una vera alternativa. Ancora non c'è una vera alternativa perché non siamo stati in grado di sviluppare niente, perché ogni anno abbiamo riniziato da zero intorno a Carr. Quindi adesso sarà un terno al lotto anche per le scelte che verranno fatte nella posizione più importante del roster.
Quindi per te non è stato semplicemente un capro espiatorio, Carr, ma era proprio un percorso che era giunto al termine, probabilmente con la benedizione, io ho questo sospetto, con la benedizione anche di Mark Davis.
Ma allora, io ho capito questo, che Davis non abbia mai particolarmente amato Carr. Carr ha sempre, sicuramente ha dato il massimo per la squadra, perché è sempre stato riconosciuto da tutti che era il primo a presentarsi insomma, nel campo di allenamento, a studiare i video, eccetera, era uno degli ultimi ad andarsene. L'impegno non è mai mancato. La forza nel giocare infortunato, non voler saltare partita, eccetera, non è mai mancata. Quello che ha sempre lasciato dei sospetti, oltre al fatto che abbiamo sempre detto che Carr non è un trascinatore, quindi nel momento in cui le cose iniziano ad andare male, non è lui a svoltarti la partita, a cambiarti il corso degli eventi. Però quello che ha sempre lasciato un po' di dubbi era il suo voler sempre bene a qualunque coaching staff ci fosse, mai una parola di critica, ma allo stesso tempo sempre delle frasi che sapevano di finto, il classico. Mettete sulle mie spalle tutte le responsabilità, non mi hanno mai dato l'impressione che fossero sincere. Quindi, quando poi questa fine di stagione sono venute fuori voci che dicevano che una delle cose che il coaching staff non ha amato di Carr era il fatto che non si prendeva la responsabilità dei propri errori, un pochettino ci ho creduto. Quindi, secondo me, nel non avere delle alternative, hanno voluto provare a misurare ancora una volta Carr, però il contratto che gli avevano fatto per me era già indicazione che era un anno di prova. E nel momento in cui hai però del garantito che scatta in caso di infortunio, era inevitabile che succedesse quello che è successo. Possiamo non amarlo, avremmo preferito che Carr potesse fare il giro di campo a salutare i tifosi, quello che volete, però non poteva che essere messo da parte prima che si rischiasse di farsi male nel momento in cui si era deciso che non faceva più parte del futuro. Sicuramente Mark Davis è d'accordo con la scelta. Lui già in passato ha dato delle indicazioni ai suoi coaching staff, dicendo fate voi, però sappiate che se volete liberarvi di lui potete farlo, perché pare che fosse una cosa che era stata detta anche a Gruden ai suoi tempi, per cui è possibile che il coaching staff abbia avuto il completo appoggio da parte di Davis per fare una scelta del genere.
Così sta di fatto che comunque siamo, oltre ad avere diversi buchi a roster, un po' per la scarsa qualità dei giocatori, un po' perché ci sono tantissimi free agent, siamo anche senza quarterback, se vogliamo, a meno che di considerare Stidham il quarterback, ma neanche lui è free agent,
Free
quindi
agent,
è
per
free
cui.
agent pure lui, quindi siamo. Cioè, forse dovremmo cominciare a parlare, tirar fuori quella famosa parola rebuild, cioè ricostruzione, perché di fatto mi sembra che che lo sia dopo questo primo anno di passaggio. Ormai direi che ci siamo, siamo entrati in una fase di ricostruzione. E tu, Mauri, so che non ami molto l'argomento car, però così volevo chiederti quale secondo te, cioè chi vorresti come sostituto e anche chi secondo te il più probabile, quale sarà il quarterback più probabile, ecco, che diventerà il titolare dei Raiders la prossima stagione.
Allora, innanzitutto volevo dire che siamo partiti a freddo senza ricordare che questo è Let It Rip, il podcast in italiano dei Las Vegas Raiders, squadra di NFL. Lo dico per chi magari per sbaglio si collega e non conosce bene l'argomento del podcast. Ringraziamo la piattaforma Cut Engage che ci ospita per questo podcast che ormai è un appuntamento fisso, siamo alla quinta stagione. Ma veniamo a bomba all'argomento, car. Per me è stata una liberazione che se ne sia andato perché io veramente le ultime 2 stagioni non lo sopportavo più, proprio non ce la facevo più a guardarlo. Aveva questo atteggiamento, ma con lui ho chiuso quest'anno quando si è presentato in conferenza stampa piangendo. È stata una scena veramente ridicola per uno che prende i soldi che prende lui, comunque vabbè. Se n'è andato e oggi Dick Tafur, rispondendo a un tifoso che metteva in dubbio, anzi proponeva il fatto che quasi sicuramente sarebbe tornato, lui gli ha risposto secco no, scordatelo perché gli ha risposto car is gone, cioè lui è andato, ormai è ufficiale che non tornerà. Chi viene al suo posto? Bisogna fare un ragionamento su McDaniels. McDaniels l'ha fatto in passato e secondo me lo farà anche quest'anno. È il classico allenatore che ha i suoi cocchi, quindi bisogna guardare appunto a giocatori che lui già conosce. Jarrett Stidham è uno di quelli perché fondamentalmente l'ha poi selezionato lui al tempo dei Patriots. E quindi secondo me faranno di tutto per riconfermarlo perché non è un fenomeno, ma un minimo di garanzia le dà. E poi tra i free agent andranno a prendere qualcuno che lui in un qualche modo conosce o apprezza. Non saprei chi dirti perché forse l'unico di tutti i free agent che ci sono in giro che lui conosce è Tom Brady, ma secondo me Tom Brady smetterà di giocare perché le ultime partite di Tampa sono state veramente tristi. E lui, secondo me, visto che ha vinto tanto, dovrebbe anche capire che è il momento di ritirarsi. Tra gli improbabili, che però sono free agent, non sarebbe male poter vedere Lamar Jackson, ma secondo me gli faranno un super mega contratto a Baltimore. E io l'ho detto l'altra volta, a me piace molto Tyler Haenicke, quello che quest'anno ha giocato a Washington, però capisco che non è molto quotato. Spero di non vedere dei giocatori tipo Drew Lock o Brissetto, questi mezzi giocatori che comunque sono delle seconde o terze scelte, insomma. Però c'è poco da fare e ci dobbiamo mettere nella testa che questo è un anno di transizione e abbiamo così tante buchi nella formazione che se devi salire per andarti a prendere un QB valido al draft, devi dare via una scariolata di scelte al draft e quindi dopo fai fatica a metterti nell'ottica della ricostruzione. Quindi secondo me quest'anno faranno la scelta, almeno io spero che facciano questo ragionamento, metteranno una pezza in un qualche modo, tanto sanno che è una stagione di transizione. E con tutte le scelte che hanno e andando anche sulla free agent cercheranno di ricostruire soprattutto le parti principali della squadra che sono le trincee, quindi la linea offensiva e la linea difensiva. Secondo me, addirittura io, dopo ne parleremo dopo, ma io addirittura sto meditando una trade down appunto per scendere di qualche posizione e acquisire un'altra pick magari al secondo giro, perché veramente i need sono tantissimi.
Io come quarterback temo, free agent, temo l'arrivo di Jimmy Garoppolo, perché anche lui è stato allenato a
sì, hai ragione,
è stato
è vero,
allenato
è vero,
a New
sì.
England da McDaniels. Free agent
fragilissimo,
molto quotato, però
fragilissimo.
Appunto, un altro giocatore che è fragilissimo, è un altro che nella tasca si agita, se non è super, molto ben protetto si agita, lui più che accovacciarsi sul pallone, mangiarsi il pallone, tende ad arretrare, cioè lancia arretrato, che lui ha un buon braccio in effetti, con un rilascio, cioè, tra i quarterback forse disponibili, a parte Brady, è quello col braccio più educato, diciamo, però non è in grado di gestire la pressione e spesso nelle partite importanti, nei momenti importanti, si lascia, commette degli errori gravissimi, è già successo con San Francisco più volte. Non vedo, ecco, tutto questo
Ricky,
upgrade
di dire,
rispetto a Carr.
Permettimi di dire solo una cosa, ti elenco velocemente quali sono i quarterback free agent quest'anno: sono Tom Brady, Garoppolo, Baker Mayfield, Sam Darnold, Lamar Jackson, Daniel Jones, Geno Smith, Gardner Minshew, Bridgewater, Brissett, Andy Dalton, Mike White, Taylor Heinicke e Drew Lock. Di tutti questi, l'unico per il quale varrebbe la pena fare un contratto a lungo termine, per l'età e per la qualità di gioco, è Lamar Jackson, no? È l'unico che vale la pena fargli un 4-5 anni da 20-25 milioni all'anno, cioè, tutti gli altri sono dei ripieghi, sono dei backup fondamentalmente, no? O per età o per qualità, eccetera. Quindi a McDaniel gli va bene uno come Lamar Jackson, e proprio perché non abbiamo una linea forte, lui va benissimo perché gioca tantissimo fuori la tasca, sappiamo che lui è un quarterback quasi running back, no? Allora gli va bene questo tipo di gioco e così con calma sistemano la linea, oppure cioè, non vai da nessuna parte con tutti gli altri quarterback che sono adesso in free agent. Il ragionamento è quello lì. Farai il contratto a qualcuno di un anno e poi il quarterback è una cosa che penserai a mettere a posto il prossimo anno, che tra l'altro, secondo me, rispetto a quest'anno, ci sono dei prospetti molto migliori al draft.
Sì, forse qualcosa di interessante al draft ci sarebbe anche, però vabbè, adesso dopo ne parliamo. Marco, tu per il quarterback avevi...
Allora, io faccio un ragionamento. Come dicevate, abbiamo tanti tanti buchi in tanti reparti, e la difesa è da ricostruire praticamente da zero, perché se tieni il defensive coordinator che abbiamo, abbiamo già visto che con una difesa non fatta di campioni non andiamo da nessuna parte. I nostri giocatori possono giocare con un defensive coordinator che fa le cose più semplici, ma nel momento in cui ne hai uno che vuole un po' mischiare le carte, iniziano ad andare in confusione, quindi devi rifare completamente la difesa. È vero che abbiamo molto spazio salariale, soprattutto dopo che ci libereremo di Carr, ma abbiamo anche molti campi in cui spenderlo, quindi spendere con Brady, che sicuramente vorrebbe un contratto non da poco, nonostante sia a fine carriera, lo vedo difficile. E la seconda diciamo particolarità di prendere un giocatore come Brady è che se lo prendi devi andare a vincere subito, e quindi dovresti andare a prendere tanti giocatori anzianotti e esperti per costruirgli la squadra intorno, e quindi stare semplicemente spostando più avanti nel tempo l'inevitabile ricostruzione. Quindi l'idea Tom Brady è un'idea che a qualcuno può piacere perché è sicuramente un grandissimo campione, qualcuno la può odiare perché Tom Brady è la faccia del nemico, però ha delle complicazioni non da poco, qualunque modo si voglia vedere la cosa. Siccome l'attacco si può sistemare anche con piccoli ritocchi, nel senso che se rinforzi un po' la linea e non svendi alcuni dei talenti che abbiamo, rifirmi Jacobs, tieni Adams, tieni Waller o comunque prendi un tight end di pari livello, tieni Renfro, rifirmi McCollins, hai un attacco che può girare anche con un ragioniere come quarterback. E allora un po' mi faccio una domanda: e se in qualche maniera McDaniels riuscisse a convincere Belichick a dargli Jones, Mac Jones, come con un trade, e rimettesse in piedi la copiata che ha portato Mac Jones al Pro Bowl l'anno scorso, visto che comunque non sembra che i Patriots siano così tanto innamorati di Jones come quarterback?
Sì, però adesso gli hanno preso anche come offensive coordinator l'ex O'Brien, che l'ha avuto al college ad Alabama, quindi non so. E poi c'è, cioè, New England potrebbe anche cederlo, però, cioè, si mette in una situazione, cioè, chi mettono, vanno, convincono Tom Brady a tornare da loro, cioè, mi sembra strano che cioè, potremmo, cosa gli diamo, la prima scelta? Allora forse con la prima scelta magari sperano di prendere, con la settima assoluta pensano di prendere un quarterback draft. Cioè, se anche ci interessasse, non vedo per, cioè, la vedo complicata da parte di New England, perché magari sì, non è proprio non stravedono per Mac Jones, però non credo che dietro ci sia. Sì, c'è quel Zappi, quel rookie che hanno preso, però onestamente mi sembra poca roba, quindi la vedo difficile. Come vedo difficile anche se se ne è parlato tantissimo Tom Brady, non capisco perché Tom Brady dovrebbe venire ai Raiders, cioè, perché va a infilarsi in una situazione così complicata, quando magari, se proprio vuole tornare a giocare, che anch'io ho i miei dubbi che torni, perché il declino comincia a farsi vedere, sa ancora lanciare il pallone e piazzarlo bene, però è sempre più lento, ogni tanto fa delle scelte, ha fatto delle, quest'anno delle scelte non giuste, cioè, comunque ha perso di consistenza, ecco, nella precisione nei lanci, quindi ho qualche dubbio che voglia rimanere a giocare, però se anche decidessi di continuare, vatti a prendere una, con tutte le squadre che hanno bisogno di quarterback, te ne vai a prendere una con più, meglio attrezzata, con meno punti interrogativi rispetto ai Raiders, che tra l'altro hanno una tifoseria che Brady proprio non lo vedono come il fumo negli occhi, quindi non so bene che strada si sceglierà di intraprendere. Io spero quantomeno che mettano sotto contratto Steedham, perché a me piace, e quantomeno come backup lo trovo di ottimo livello. Poi vediamo se io temo Garoppolo, la scelta Garoppolo. E non sarei neanche così schifato dai quarterback, perché è vero, non è forse un'annata fantastica, però quel Will Levis da Kentucky un po' mi tenta, tipo ben piazzato, ha una bella, riesce a lanciare anche in controflusso, è comunque senior. A me non dispiace. E poi ci sono quel Anthony Richardson, che praticamente è un linebacker che gioca gioca quarterback molto, molto grezzo, però con doti fisico-atletiche pazzesche. E non mi sembra neanche così però tanto male come visione di gioco per quel poco che ho visto. Sarebbe una scommessa veramente al buio perché cos'è sophomore mi sembra Mauri, vero? Anthony Richardson ha giocato pochissimo, avrebbe dovuto fare ancora un anno almeno e invece ha scelto già di uscire quest'anno. No, non penso, io è una strada che se il coaching staff non è non, sanno, non sono convinti che Steedham possa essere il titolare, io tutta la vita piuttosto di andarmi a complicare la vita con questi free agent dal futuro discutibile andrei per un quarterback al primo round e ci provo, se va bene, se non va, l'anno dopo ci si riprova.
Scusa,
Vabbè, sì, vai, Mauri.
avevo spento il microfono. L'unica scelta possibile senza farsi del male al draft è Will Levis, perché noi abbiamo la pick numero 7 e Levis adesso un po' in tutte le proiezioni dalla CBS, Draft Tech, Lines, e ne ho altre due sulle mie board, facendo una media, lui dovrebbe uscire verso la 10. Perché la danno tutti un po' tra la 7 e la 12, insomma, diciamo che mediamente lui dovrebbe uscire tra la 7 e la 10, quindi dovremmo riuscire a prenderlo al primo giro senza farci del male, senza dover salire, perdere delle picche, eccetera. Però è un giocatore, boh, a me non mi convince proprio, cioè fisicamente ci siamo. La tecnica non è male, ma non è un fenomeno. Cioè, ho guardato qualche partita sua di Kentucky, ma non mi ha, insomma, non è uno di quei giocatori che dici, cazzo, questo ci svolta la squadra, capito? Cioè, un giocatore
Richardson.
discreto, ma lui farà. Guarda, Richardson non l'ho preso neanche in considerazione perché io come quarterback ho considerato solo quelli da primo giro, CJ Stroud, Bryce Young e Will Levis, e sono arrivato che non sarebbe un primo giro, ma sono arrivato a Spencer Rattler, che non ho ancora capito se si è dichiarato ufficialmente quest'anno.
No, non mi
Tra
sembra.
l'altro ha avuto un infortunio grave, mi sembra. Però è l'unico un po' degno di, sarebbe l'unico un po' degno di nota, però lo voglio vedere alla Combine perché secondo me si è fatto male anche gravemente, non so se si è già dichiarato al draft perché non so se riuscirà a rientrare. Non lo so, io quest'anno sono sincero, sul quarterback al draft proprio non ho stimoli.
Non è stimato.
Non sono proprio stimolato a star lì a guardarmele perché sì, se prenderanno Will Levis per non farsi del male. Non penso che andranno, anche perché Will Levis è l'unico che è un senior, che ha esperienza, ha fatto tutti e quattro gli anni, insomma un po' di playbook li ha mangiati digeriti, però sì. Classico giocatore da tasca, non è molto veloce quando ne esce dalla tasca, capito? Se vuoi un gioco un po' più spettacolare con qualche skills in più, devi andare su CJ Stroud, perché lui ha fatto vedere anche delle belle giocate anche fuori dalla tasca. Poi ha avuto anche dei punti un po' basso quest'anno in campionato, ha avuto qualche partita dove, cioè, è uno di quei giocatori che è veramente forte, e poi ogni tanto ha quelle partite in cui si spegne e basta, e non lo vedi più. Quindi è per quello che non mi sono così entusiasmato. Sì, ha fatto l'ultima partita veramente eccezionale, però si sono visti anche dei difetti di CJ Stroud quest'anno. Quindi, siccome per andarla a prendere bisogna salire, e vale la pena salire e perdere tante pick per uno che alla fine potrebbe darti dei problemi, capito?
Sì, poi anche lui è un po' acerbo, insomma, poi se ne
Sì,
ha
e
21,
sì,
22, cioè 21.
poi viene da quell'università malata da
Ohio
cui
State.
Sì, mamma mia, tutti i giocatori che arrivano, cioè è una università che veramente produce tantissimi talenti, ma tutti quelli che vengono da quell'università lì hanno tutti vite complicate, sono tutti, non lo so, li vediamo sempre in situazioni che non vanno bene per uno che vuole fare il professionista con la testa sulle spalle, con una vita un po' regolare, hai capito? Cioè, tutti quelli che arrivano da Ohio State e hanno problemi di droga, hanno problemi di armi, hanno problemi di troie, cioè, basta, non se ne può più, cioè. Ma io voglio dire, con tutti i milioni che prendono, non possono pagare uno che segua questi ragazzi, che li porti a letto presto alla sera, eccetera.
Vabbè, questo è un discorso un po'
Ecco,
complicato,
Will
sì.
Levis, ho guardato un po' anche la sua, diciamo, il suo curriculum vitae, chiamiamolo così, insomma, sembrerebbe uno che dà anche un po' queste garanzie, no? Un ragazzo abbastanza tranquillo, ha fatto un percorso lineare, non ha mai avuto dei colpi di testa, capito? Non ha mai chiuso delle studentesse in una camera e poi dopo hanno fatto una violenza sessuale, un approccio, perché questi qua sono tutti giocatori che vai a vedere, hanno tutti dei curriculum da avanzi di galera, cioè a 20 anni hanno già 4-5 segnalazioni al comando di polizia locale, quindi bisogna stare molto attenti a oggigiorno a scegliere il draft da questa università qua, capito?
Sì, però non mi sembra che questi quarterback qui abbiano un passato molto burrascoso. Poi c'è bisogno comunque di maturare tutti, perché hanno bisogno di maturare perché si passa da college a professionisti, da maturare sia tecnicamente che come persone, come professionisti. Quindi tutto ovviamente è tutto un terno al lotto, però dalla parte psicologica con delle buone interviste qualcosa viene fuori. Marco prima accennava al fatto che forse, che metteva un po' in dubbio il fatto che non, alcune stelle, tra virgolette, potrebbero non essere confermate. Secondo voi Waller e Renfro potrebbero rischiare di essere scambiati sul mercato perché qualche voce comincia già a girare, ecco. Non so quanto ci sia di concreto, ma.
Ma permettetemi una battuta perché io l'ultima volta che ho parlato di possibili trade era per Mac e da allora non me l'hanno più perdonata, quindi non mi permetterò di dire che sono soltanto voci in questo caso, però in realtà che io sappia quello che sta girando è frutto di un articolo di Jeremy Fowler, se non sbaglio, di ESPN. Che ha detto che potrebbero esserci movimenti anche a livello di Waller e Renfro, e lo ha detto però riportando le voci, o meglio, diciamo, le previsioni di altri dirigenti di altre squadre NFL, se non ricordo male. Quindi non una voce che arriva da Las Vegas, ma diciamo delle opinioni che girano nell'ambiente. Quindi chi lo sa cosa ci sia di vero? Quello che è sicuro è che Waller ha ricevuto delle offerte anche abbastanza interessanti, o meglio, i Raiders le hanno ricevute per Waller da Green Bay l'anno scorso. Si era parlato anche di una scelta al secondo round, e quindi lì dipende poi anche da che tipo di offerta ti arriva, che cosa pensi di poterci tirare fuori. Che scelte hai fatto strategiche? Adesso faccio proprio un sunto. Prendi Brady. Brady ti chiede di richiamare dalla tomba Gronkowski, non ti serve più Waller e ti prendi la scelta al secondo round che ti offre la squadra X. Quindi c'è anche questi collegamenti da fare. Che tipo di futuro vedono per l'attacco? Waller è spendibile, e magari quella seconda scelta o quello che arriverà lo puoi utilizzare per un altro reparto, considerando che però abbiamo Foster Moreau che è free agent.
Ecco, sì, però per esempio quando Waller quest'anno ha avuto un'annata complicata a dir poco. Dopo l'infortunio che gli ha fatto perdere 8 giornate, tra l'altro gestito in modo strano perché subito non è stato messo in injured reserve, è stato congelato lì per un mesetto, poi dopo invece è finito nel reserve. Quando è tornato, e comunque come snap, li ha divisi alla pari con Moreau. E la cosa ha lasciato abbastanza. Ho stati alcuni osservatori che hanno notato che l'hanno evidenziato questa cosa, che Waller non era sempre in campo. Uno ci si aspettava, adesso è guarito, boh, c'è cioè, il tight end decisamente più forte che abbiamo, uno dei più forti della Lega, e com'è che non è perennemente in campo se sta bene? E quindi qualcuno comincia a dire che non è proprio, ha un po' deluso, potrebbe avere un po' deluso McDaniels, e quindi se arrivasse un'offerta di un certo tipo potrebbe anche partire. Renfro non mi sembra, invece non vedo.
Ricky, ti volevo solo dire per quanto riguarda Renfro, secondo me prima di pensare di darlo via devono prendere almeno quei 4-5 wide receiver titolari, perché adesso a oggi gli unici titolari sono Davante Adams, Hunter Renfro e Albert Wilson. Ne abbiamo solo 3 di wide receiver a roster titolari, perché McCollins, Keelan Cole e DJ Turner sono free agent. E quindi
Sì.
cioè, prima di scambiarle e darlo via ci penserei 2 volte. Vabbè, si è fatto un po' male quest'anno, però è stato utilizzato veramente, veramente poco. E invece è diverso il discorso di Darrell Waller, perché nel gioco tipico di McDaniels il tight end viene utilizzato spesso, o almeno in passato a New England era utilizzato parecchio, da noi forse quest'anno un po' meno. Appunto, Foster Moreau e free agent, secondo me, non solo si tengono Waller, ma probabilmente prenderemo un tight end in una posizione abbastanza alta al draft quest'anno, indipendentemente dalla riconferma o meno di Moreau, perché bene o male 3 tight end a roster li abbiamo sempre avuti, e attualmente l'unico titolare a oggi è Waller, quindi non abbiamo altri titolari a roster.
Sì, boh, tutti i reparti sostanzialmente sono messi, ridotti all'osso attualmente, cioè, ci sono free agent dappertutto, quindi sì, è tutto in discussione, tutto, si potrebbe, nei vari reparti si potrebbe prendere diverse soluzioni, diverse strade, a seconda della valutazione che si danno dei giocatori, dei free agent e della volontà di rifirmarli o meno a qualsiasi costo, perché anche in difesa, non so, uno come Rocky Assin non è un fenomeno, però è l'unico che ha un livello decente, però attualmente è considerato uno dei cornerback free agent più quotati, e quindi si parla di quantomeno una decina di milioni a stagione solo per lui. Cioè, che intenzione avranno? Cioè, avranno veramente l'intenzione di pagare Denzel Perryman, che è comunque uno dei difensori migliori che abbiamo. Quanto davvero ci teniamo a tenerlo? Siamo disposti a offrire un bel contratto per tenerlo? Ci sono tanti dubbi. Io uno come, se possibile, proprio perché il livello è talmente basso dei nostri defensive back, almeno Rocky Assin lo terrei. E come anche cercherei di tenere Denzel Perryman e diciamo Andrew Billings come nostro tackle, cioè questi tre difensori qua li terrei. proprio per non partire da zero, però a cifre ragionevoli, ecco, non mi svenerei per nessuno di questi giocatori, forse qualcosina in più per Perryman, perché tutto sommato se lo merita, però anche lui di qualche punto debole ce l'ha pure lui. E per l'attacco voi chi invece chi terrestre a tutti i costi? Tra i free agent.
Sicuramente bisogna fare il possibile per fare un contratto a lungo termine per Josh Jacobs. Sappiamo che possiamo mettergli il franchise tag, che è stato calcolato a poco più di 10 milioni per il 2023, qualora non si trovi un accordo, però lui ha dimostrato che, insomma, quando è sano riesce a fare grandi cose. Quindi quello sicuramente è un giocatore che cercherei di tenere in tutti i modi possibili. E poi Mac Collins ha fatto molto bene, ha avuto alti e bassi, insomma, non sempre ha convinto nel momento del bisogno, però se si guarda tutta la stagione è stata un'acquisizione molto valida, soprattutto poi per il contributo che dà anche negli special team.
E poi uno, per esempio, certamente Jacobs è la pedina più importante, e già di questo mese di febbraio qualcosa si saprà, perché se non sono riusciti a procedere con le trattative per il nuovo contratto, c'è la possibilità, c'è da decidere di inserire il franchise tag entro la fine del mese, quindi delle decisioni già in questo mese di febbraio molto importanti. Uno Carr e due Jacobs dovranno essere messi sul piatto, diciamo. Carr, io credo che se non sposta la data di del non è disponibile a spostare la data del in cui scadono i 40 milioni di garantiti, non è possibile fare una trade. Però l'interesse credo che anche per lui sia quello di voler mantenere il contratto attuale, perché non penso che riuscirebbe da free agent puro a ottenere un contratto così remunerativo, quindi.
Io penso che comunque, anche se si trovasse un accordo per un trade, la squadra che lo acquisisce vorrebbe discutere prima il contratto per spalmarlo su più anni. Non credo che nessuno sia disposto a prenderlo per tenersi poi il peso di 30 milioni o quanto è il suo contratto del 2023. Quindi credo che comunque in quel caso ci sarebbe da trovare poi anche un accordo economico per un contratto diverso con lui. Una cosa relativamente a Carr, perché tu dicevi se non sposta la data in cui scatta il garantito, lui ha già detto, tramite ovviamente non la sua voce personale, ma tramite il fratello e l'agente, eccetera, eccetera, che non ha nessuna intenzione di fare favori ai Raiders, quindi non si sposterà la data in cui scatta il garantito, però se venisse trovato un accordo con qualche altra squadra prima che scatti il garantito, a quel punto lì è una questione diversa, quindi lì potrebbe, per portare a termine quel trade, potrebbe spostarla fino all'apertura ufficiale del nuovo anno NFL, che è a marzo. Una cosa che mi ha un po' colpito, però poi a pensarci bene neanche tanto, è una notizia che è venuta fuori recentemente sul fatto che i Raiders avrebbero negato all'agente di Carr il permesso di andare a contattare le altre squadre per cercare un trade, perché a quanto dicono i reporter, temono che la gente ne approfitterebbe per iniziare a discutere contratti da free agent. Siccome ovviamente finché Carr è sotto contratto con i Raiders, le squadre non possono proporgli degli accordi a free agent perché sarebbe tampering, il negare la possibilità di contattarle per cercare, diciamo, di forzare dei trade sarebbe legato alla paura che invece discuterebbero di accordi da free agent. Quindi il rischio che poi si vada un muro contro un muro che porti necessariamente al taglio è alto. Certo, perdere Carr senza nessuna contropartita è un po' uno spreco, perché è un quarterback che nonostante tutto ha un suo valore sul mercato.
Sì, poi con la fame che c'è di quarterback, perché i grandi veterani cominciano uno per uno a ritirarsi, i giovani fanno fatica a venire fuori, anzi, e quindi la fame di quarterback, cioè ci sono penso tre quarti della Lega che è in ricerca in un modo o nell'altro ha intenzione di migliorare o comunque di fare delle modifiche o direttamente senza quarterback. Infatti già comunque si parla di squadre interessate alla trade come Jets, Commanders e Saints, che in realtà poi non stanno benissimo come cap, quindi dovrebbero fare un po' delle manovre per non poche manovre per sistemare anche il contratto di K. Però adesso l'hanno esteso, l'hanno ampliato a quasi 250 milioni, proprio di questi giorni la notizia, poco meno di 250 milioni, quindi 16 milioni in più rispetto all'anno scorso, quindi insomma cominciano a... le risorse, le disponibilità in teoria per molte squadre potrebbero, per più squadre di quello che sembrava all'inizio, forse c'è in realtà lo spazio. Gli unici forse sono i Saints, che sono messi talmente male che è difficile che si permettano di fare delle acquisizioni importanti. E invece qualche altro possibile taglio secondo voi potrebbe esserci? Forse Andre James, Bilal Nichols, forse sarebbe meglio
Andre James come taglio, non lo so, come diciamo, giocatore che perde il posto da titolare lo vedo abbastanza probabile.
Sono d'accordo.
Beh, però se non lo tieni titolare mi sa che è un po' troppo oneroso il suo contratto.
Guarda,
vedere
secondo me dei tagli non ne facciamo più, quelli che dovevano fare li hanno già fatti prima, anche durante la stagione si sono liberati di giocatori che io comunque avrei tenuto, ma vabbè, ormai è stato fatto e secondo me dei tagli non ne facciamo più, anche perché a oggi a noi mancano 27 giocatori tra titolari e quelli diciamo delle seconde linee che però giocano parecchi snap durante le partite. Sono 27 e come li andiamo a riempire? Intanto 11 sono riconferme, quindi McCollins, Elemunor, Foster Moreau, Jared Steedham, Josh Jacob, Abdullah running back e Jacob Johnson il fullback, secondo me devono per forza essere riconfermati. E in difesa Andrew Billings, Denzel Perryman e Rocky Sin, cioè se non anche Duron Armono alla safety, alla safety, e quelli sono assolutamente indispensabili, perché se no non riusciamo neanche a presentarsi in campo. Quindi 11 riconferme, 6 secondo me saranno free agent titolari proprio da prima squadra, e di cui 4 nell'offensive line, un quarterback e un nose tackle o one tech. E poi ci sono, noi abbiamo 11 scelte al draft, ma secondo me noi prenderemo 10 giocatori, perché nella mia testa c'è che noi faremo una trade down e perderemo quindi una pick, ma guadagnando una posizione al secondo giro. Io diciamo ho fatto un prospetto dove mi sono andato a riempire tutte le caselline, ma sono partito per fare questo prospetto da un'analisi di chi sono i free agent disponibili quest'anno, e mi sono accorto che ci sono i ruoli di cui noi abbiamo più bisogno, quindi guardie e tackle, offensive tackle, in particolare right tackle, sono i settori che in free agent c'è più disponibilità, ma disponibilità di qualità, quindi giocatori non anziani, neanche giovanissimi, quindi quei giocatori intorno tra i 27 e i 30 anni, giocatori che giocano titolari in squadre che addirittura sono arrivati anche ai playoff quest'anno. Quindi parliamo di giocatori che sì, c'è bisogno di fargli un bel contrattone, ma per noi è indispensabile se vogliamo pensare di costruire una squadra forte. Quindi sto pensando a Nick Gates, che tra l'altro è nativo di Las Vegas, come guardia sinistra. Sto pensando a Wes Schweitzer come centro, quello di Washington. Sto pensando a Isaac Seumalo da Philadelphia come guardia destra, sto pensando a Mike McClinchy da San Francisco come right tackle. Cioè, 4 giocatori che stanno giocando in 4 squadre titolari che bene o male sono andate ai playoff, che hanno giocato molto bene e che possono darci una certezza per il futuro. Metterei Taylor Heinicke come quarterback titolare, o uno simile a lui, anche un Daniel Jones per dire. E l'altro, il sesto free agent, secondo me per noi indispensabile, è il nose tackle, quindi non ho ancora guardato chi, ma anche quello è un ruolo dove c'è molta disponibilità. Perché ad esempio in altri ruoli come free agent sono tutti giocatori o non di qualità o comunque che hanno più di 32 anni, quindi preferirei prenderli allora a quel punto lì al draft. E quindi al draft, a parte un paio di giocatori in attacco, io sceglierei tutti i giocatori per andare a rinforzare la difesa, assolutamente la difesa. Abbiamo una difesa che è veramente da ricostruire da zero. Poi c'è il discorso del buon Clelin Ferrell, che avrebbe finito il quarto anno di contratto da rookie. Non ho ancora capito se gli danno l'opzione del quinto anno.
No, l'hanno già rifiutata.
L'hanno già rifiutata?
Sì.
Allora lui è fuori squadra in questo momento.
È free agent pure lui. Sì.
Free agent pure lui. Quindi l'unico della difesa che io riconfermerei, appunto come ho detto prima, sono Andrew Billings come defensive tackle, Denzel Perryman come linebacker e Rocky Assin come corner.
Però Mauri, se confermiamo anche Collins, Moreau, Illuminor, Stidham.
Noi come spazio salariale siamo, mi sembra, noni in classifica, ne abbiamo parecchi da spendere, però
sì, però poi un po' devi anche, l'idea sarebbe anche quella di migliorare la squadra andando a pescare qualcuno.
Allora, l'esperienza dell'anno scorso qual è stata? Che hanno smembrato la linea offensiva, che secondo me era la migliore, vado indietro di 2 anni, avevamo la linea offensiva migliore dell'NFL, l'hanno smembrata perché costava troppo e abbiamo visto quali sono stati i risultati. Cioè, non puoi prescindere dalla qualità sulla linea, secondo me.
Sì, sono d'accordo, anch'io li spenderei quel... Un gruzzoletto lo spenderei con qualche nuovo free agent, soprattutto guardia nella free agency. Tra quei nomi che hai fatto tu, secondo me più di uno non può arrivare, sempre che poi sia disponibile, perché questo forse dovremmo riparlarne poi più avanti, a fine a inizio marzo, perché tutti questi giocatori adesso sono free agent, ma spesso poi vengono, rifirmano per le proprie squadre, vengono taggati o cos'altro, e quindi non è detto che poi siano disponibili. E al contrario, altri giocatori che invece sono magari di un livello un pochino più basso, però hanno contratti troppo onerosi, vengono rilasciati. Cioè, la cosa dei free agent purtroppo è un po', è tutto in divenire nelle prossime settimane. Dobbiamo riaffrontarlo, credo, questo argomento. E mentre ormai dai, ci siamo, andiamo sul draft. Mauri.
Posso
Marco, Marco, vai.
infilarmi la notizia dell'ultima ora? Noi ovviamente stiamo
Che è
registrando
successo?
di martedì notte e nella sera si è diffusa la notizia che Derek Carr era stato convocato per il Pro Bowl. Tra Mahomes che si è insomma, guadagnato l'accesso al Super Bowl e quindi non giocherà il Pro Bowl, Allen dei Bills che si è infortunato, 10.000 altri quarterback che sicuramente avevano di meglio da fare, dovevano pulire casa, eccetera. Alla fine, scendi che scendi, sono arrivati a Derek Carr e l'hanno convocato per il Pro Bowl. E la domanda che è venuta, ai più è: ok, e se Carr si fa male al Pro Bowl, cosa succede? Dobbiamo pagargli il garantito noi dei Raiders? Proprio poco fa, Vinny Bonsignore ha pubblicato un pezzo del contratto collettivo dei giocatori in cui si dice che un infortunio patito durante il Pro Bowl o durante gli allenamenti del Pro Bowl è considerato un infortunio da football e quindi i Raiders dovrebbero pagargli il garantito.
Vabbè che
Quindi
giocano a flag football, cioè. Però può succedere di tutto, sì.
Giocano a flag football più tutti quei gli skill game, non so esattamente che insomma, per quali attività possa essere attivato Carr, certamente farsi male come quarterback di una partita di flag football sarebbe una sfiga tremenda, però intanto è un'occasione in più. Noi l'avevamo messo nella carta con le bolle per le ultime due partite della stagione. E guarda che cosa succede. Adesso tornano i rischi per un'attività inutile per la quale sicuramente non si è guadagnato la convocazione, tant'è che lui stesso scherzando ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui ridendo diceva la convocazione degli anni scorsi doveva essersi persa per strada e mi è arrivata adesso.
Tra l'altro Las Vegas, si
Ovviamente
giocherà a Las Vegas.
sì.
Il Pro Bowl
Per
si
lui
farà a Las
sicuramente è
Vegas.
l'occasione per salutare il pubblico, però allo stesso tempo certamente quest'anno non si era meritato la convocazione al Pro Bowl.
Sarà qualcuno che lo sostiene in tutta la partita, o qualche addetto dei Raiders che sta lì a tenergli la testa, il braccino. Vabbè.
Allora, Ricky, abbiamo quella parte della scaletta che tanto amiamo, che è la risposta alle domande degli ascoltatori. Volevo dare una risposta al nostro amico Aimo, che saluto, e che ci chiedeva chi sarà il nostro capitano della difesa e indiscusso miglior inside linebacker della stagione 2023. Proposto questa domanda che ci ha mandato Aimo proprio per agganciarmi a quello che avevi detto tu, cioè di cominciare a parlare di draft, proprio perché io ho messo come prima pick al primo giro un inside linebacker. Sì, no, allora il ragionamento che faccio è questo. C'è questo giocatore che sono diversi mesi che lo sto guardando e mi stuzzica veramente tanto. Si chiama Drew Sanders, forse ve ne ho già parlato. È un linebacker da Arkansas, messo bene fisicamente. Un linebacker bianco, molto aggressivo. è il classico giocatore che in campo dà molto la carica ai compagni, è il vero cane segugio, lo vedi nelle retrovie che si sposta, segue molto il portatore di palla e quando arriva al placcaggio picchia veramente duro. Mi piace molto per la sua aggressività. Lui è dato non proprio nelle primissime posizioni, cioè lui è dato a un fine primo giro, inizio secondo. E allora questo mi ha fatto pensare che noi potremmo sfruttare il fatto che noi abbiamo la pick alla numero 7 del primo giro. Potremmo fare una trade down con qualcuno che vuole salire, e secondo me quest'anno ci sono in tanti che vogliono salire, per guadagnare un'altra pick al secondo giro, dove noi abbiamo un altro grosso need, che è quello del cornerback. Quindi scendiamo di un po', ci andiamo a prendere verso la fine primo giro Drew Sander come linebacker, sai, linebacker, e poi al secondo giro così abbiamo due pick, una verso la 43 ci prendiamo Clark Phillips III da Utah,
No, un
che
altro nano.
è carissimo, però tu se ti vai a vedere le statistiche di questo nano,
Ho capito, però l'NFL è un'altra cosa.
no, è un'altra cosa, però questo è uno che ha dei numeri, questo è veramente forte, perché questo qui c'è un po', aspetta che, scusami, è che volevo andarmi a aprire bene la sua statistica.
Sì, no, è un buon giocatore.
Questo che tu chiami nano, questo qui ha praticamente
No,
6
nano per i
intercetti.
livelli NFL, in realtà è una
Sì,
persona
però
normalissima.
questo è uno, no, vabbè, sì, nano è un 5-10, non è altissimo, però questo è uno che va spesso a fare l'intercetto. Cioè, ha fatto 6 intercetti, 6 fumble forzati, un sack addirittura, 14 tackle, cioè in questa stagione. Quindi è uno di quei giocatori che gioca aggressivo anche lui, capito? E quindi, siccome abbiamo visto, e scusami che riapro l'altra pagina che mi ero fatto, abbiamo visto
Io
quest'anno in quel ruolo lì, abbiamo nei tops, però abbiamo visto che quest'anno si è fatto male, no? È stato fuori un po', per un po'.
forse c'era Marco che voleva intervenire.
No, vabbè, pensavo che ci mettesse più tempo a cercare le statistiche. Allora, siamo da una notizia sensazionale all'altra. Adam Schefter ha appena postato su Twitter che i Saints e i Broncos stanno finalizzando la compensazione che dovrebbero pagare i Broncos per Sean Payton,
No.
e quindi stanno procedendo, sembrerebbe aver spiegate le trattative anche
Quindi
per
tutti i fenomeni vengono nella
l'AFC
American
West.
NFC West, vengono da
Possiamo
noi.
chiedere di spostarci, no, da un'altra division, un'altra conference, un altro pianeta. Sì, Sean Payton e Broncos non, era meglio non vederla questa notizia.
Sì, non ci voleva.
Comunque, finendo il ragionamento, in realtà al draft io andrei a prendere anche un altro cornerback, Miles Brooks. Questo lo prenderei al quinto giro. Noi quest'anno abbiamo tre quinti giri, e uno di questi quinti giri andrei a prendere Miles Brooks, che anche lui ha delle ottime statistiche. E lui viene da Georgia Tech. E ecco, questo invece è un cornerback strutturato, abbastanza alto, abbastanza grosso, è un cornerback che ho visto anche un po' i suoi highlights, a volte lo mettono anche in copertura su wide receiver abbastanza grosso, addirittura su tight end quando giocano di profondità.
Sì.
Comunque c'è un giocatore che mi stuzzica veramente la fantasia, che noi potremmo prendere al terzo giro, alla 71, ed è Darnell Washington da Georgia, un tight end.
Ah, sì.
È un tight end col fisico da right tackle,
Pazzesco,
cioè è
pazzesco. È come giocare con
veramente.
6 uomini di linea.
Sì. Questo mi ricorda un po' Gronkowski, veramente grosso, ma comunque, oh,
Atletico, no? Corre come un
Sì,
pazzo.
tra l'altro anche dei numeri, cioè a livello di statistiche, degli ottimi numeri, poi viene da un'ottima università, cioè, ha avuto ottimi allenatori, insomma, viene da un percorso formativo molto molto valido, e quindi insomma questo è un giocatore su cui io punterei sul futuro perché, ritornando al discorso che abbiamo fatto prima, Darren Waller adesso sì, è l'unico titolare ufficiale che abbiamo, ha sotto contratto, però sono già un paio d'anni che c'è e non c'è, e quindi non è che possiamo contare su di lui all'infinito. E quindi secondo me una pick alta per un ottimo tight end, pensando anche al tipo di gioco che fa McDaniels, insomma ci può stare.
No, quello sarebbe intrigante come giocatore. Devi saperlo utilizzare bene, però cioè, no, non li vedi giocatori con quel fisico muoversi in quel modo. È veramente anomalo come giocatore. Poi, io invece, ecco, se dovessi fare qualche previsione per la prima scelta, vabbè, mettendo da parte il discorso quarterback, che non penso che si vogliano dedicare a un rookie, però eventualmente, secondo me, uno come Will Levis ci potrebbe stare. Se andiamo con la scelta più normale, con giocatori più. Cioè, se indirizziamo ruoli più di need, cioè la difesa, soprattutto il defensive back, defensive lineman, io andrei su un cornerback. E al contrario di quello che davi tu di Clark, mi punterei a uno come Christian Gonzalez, che è 6 e 4, braccia lunghissime, è un bel giocatore
No,
come.
Ricky, hai ragione, però ti faccio solo un piccolo appunto. Christian Gonzalez da Oregon è un sophomore, quindi lui ha giocato solo 2 anni e il primo neanche da titolare, cioè ha veramente pochissime partite all'attivo. L'avevo guardato anche io questo giocatore perché insomma, è molto interessante, però lo vedo un po' acerbo, hai capito? Per buttarlo nella mischia dell'NFL. Piuttosto ti propongo Kelee Ringo, sempre da Georgia, che è un sophomore anche lui, però ha giocato molto più partite rispetto a Gonzalez, capito?
Va bene per la zona, gioco a zona, ma uomo.
Sì, purtroppo sai cosa c'è? Che quest'anno nei cornerback sono tutti junior o sophomore, cioè sono veramente tutti molto acerbi, capito? Se tu il primo tra i tanti che sono nei ranking, il primo che trovi come senior è quello che ho detto io, Clark Phillips, capito? Perché tutti gli altri sono giovanissimi.
Però alla fine non sono in pochi quelli che, soprattutto se hanno un po' di talento, ormai escono tutti,
Sì,
qualsiasi ruolo escono tutti
perché
presto.
purtroppo i cornerback è un settore che negli ultimi anni è stato veramente, cioè hanno pescato tantissimo dal draft, e quindi vanno sempre più indietro, e adesso sono rimasti solo i sophomore, cioè, quindi è un po' un problema. Invece ti volevo proporre, perché poi io ce l'avrò come pick al quinto giro, un altro linebacker, sempre un inside linebacker, perché è un ruolo dove siamo assolutamente scoperti. Ti propongo Ivan Pace Junior da Cincinnati, è un senior che ha degli ottimi numeri, anche lui addirittura ha l'attivo 114 tackle, 10 sack, 2 pass deflection, insomma è uno anche lui abbastanza aggressivo nel gioco, viene da un'università che comunque non è una delle prime università, ma insomma comunque sono alcuni anni che fanno dei bei campionati a Cincinnati. E lui è uno dei giocatori chiave di questa squadra, quindi potrebbe essere un ottimo giocatore per rinforzare la difesa.
Sempre linebacker, Jack Campbell di Iowa, un po', però ci vuole forse un terzo, quarto giro al massimo.
Campbell c'ha di bello che tra
C'ha
tutti i vari
fisico.
linebacker c'ha fisico, è un 6,5 per 2,43, veramente molto strutturato, e quindi lo Dan è proiettato verso la 87 giù di lì, quindi potrebbe essere un terzo giro. Sì, io non l'avevo preso in considerazione perché al terzo giro c'ho il pallino del tight end di Georgia, come ti ho detto prima, e quindi Darnell Washington, e quindi sì, l'avevo un po' scartato per quello, perché
poi io invece come il pallino mio forse ci vuole, non so se basta un secondo giro perché sta salendo, è un mini defensive tackle, Cali Jackensi da Pittsburgh. È un altro Aaron Donald, mm-hmm. potenzialmente è piccolotto, però si muove come un matto, è sempre in swim move con le braccia, è sempre in movimento con le braccia. Cioè, metterlo di fianco a Crosby secondo me sarebbe micidiale. Poi vabbè, ci si lascia entusiasmare al draft, poi le realtà, no, e poi, sul campo sono un po' diverse.
Per completare il roster c'è il problema che c'è il problema degli edge rusher, perché abbiamo Max Crosby, abbiamo Chandler Jones che però si è svegliato le ultime tre partite di campionato quando ne avevamo bisogno molto prima. E poi non è che abbiamo un granché dietro dopo, capito? Quindi in queste 10-11 pick che abbiamo al draft, secondo me un edge rusher deve venire fuori. E io qui avrei guardato addirittura in uno dei due secondi giri che abbiamo, sempre nel caso in cui noi facessimo una trade down, avrei guardato quello di Southern California, Tui Puotu. Di origine hawaiane, Tui Pulotu. E lui
un po' defensive tackle, un po' defensive end.
Sì, lui però ha l'attivo 13,5 sec, è uno dei leader del campionato universitario in sec, ha 41 tackle, un pass deflection, cioè ha dei bei numeri. È un junior, però lui ha già tante partite all'attivo, l'ha sempre fatto giocare, bel fisico, un 6,4 per 2,90, quindi c'è una bella stazza. Non ho capito il perché molti siti che si occupano di mock draft o comunque ranking così non l'hanno preso in considerazione finora.
E invece penso, in primo giro cosa ne dici?
No, scusami, il discorso penso solo che sia dovuto al fatto che lui ancora ufficialmente non si è dichiarato al draft, questo giocatore di origine hawaiana di Southern California, non lo so, quindi bisogna aspettare un attimo per vedere se ufficialmente entrerà al draft o meno.
Sì, mi sembra di sì che ci sia. Non è quotatissimo, però sì, lì attorno al secondo giro. No, invece per il defensive end al primo giro, alla settima potrebbero essercene un paio che a me lasciano un po' perplessi, però uno è Miles Murphy di Clemson e l'altro è Tyree Wilson di Texas Tech.
Ma Murphy è molto alto,
Murphy è un gran fisico. No, dal primo, da settima scelta.
Ah, ok, sì, cioè, sì.
Se sono disponibili, secondo te potrebbero essere...
Murphy ti cade proprio tra le braccia al settimo, sì. Ma però non è, sì. Cioè, il problema è che è un ruolo che non è proprio il primo need che abbiamo, perché comunque dai, bene o male due giocatori titolari ce li abbiamo. Cioè, il problema sono i linebacker. Noi non abbiamo linebacker titolari, il problema è quello. E quindi...
E però al primo giro non ci sono linebacker, proprio da primo giro alto. Poi sì, va bene, se si riesce a fare trade down, però io non sarei così.
Ma la trade down nasce anche dall'esigenza di acquisire una pick al secondo giro in più, dove abbiamo bisogno di tanti giocatori di qualità, capito?
Sì, bisogna vedere se qualcuno arriva. Può darsi, perché per prendere magari Will Levis, una squadra gli stessi Panthers, Washington, Tampa Bay.
Quest'anno non so, non ci ho guardato benissimo, ma penso ci siano almeno 7 squadre che hanno bisogno di un quarterback titolare.
Sì, ce ne sono tante. che ne hanno bisogno. Però, cioè, fisicamente Murphy è una bestia. È uno che mette pressione più di potenza che non. Però sarebbe una bella accoppiata
Ecco,
con
poi
Crosby che.
abbiamo una domanda di Stefano, dal nostro Booster Club, che salutiamo, che ci chiede come possiamo risolvere il problema di essere la difesa che nella Lega concede il rating più alto ai QB avversari. Lì però.
Draftare bene i difensori al draft.
Adesso magari mi può correggere anche Marco, ma io penso che sia un problema anche di manico, cioè lì è un problema anche di come il nostro defensive coordinator mette in campo i giocatori e come sappia leggere le difese avversarie e quale strategia adottare. Cioè.
Allora, noi negli ultimi 20 anni abbiamo sempre avuto difese più o meno scarse. Negli ultimi anni abbiamo cambiato tre defensive coordinator. I risultati non cambiano, quindi ovviamente tu da allenatore devi essere bravo a sfruttare il materiale che hai e non tutti lo sono. Probabilmente Gus Bradley è stato il più bravo a ottenere. Diciamo fare le classiche nozze coi fichi secchi, però se non hai giocatori che ti danno delle garanzie, anche se sei un bravo allenatore, poi non è che puoi ottenere più di tanto. Se hai dei buoni pass rusher, ma non hai buoni cornerback, il quarterback avversario ha modo di. Comunque, liberarsi della palla e trovare un giocatore smarcato. Se hai buoni quarterback, ma non hai un buon pass rush, alla fine i ricevitori si liberano se il quarterback ha 10 minuti di tempo per lanciare. Quindi, noi dobbiamo rimpinguare tanti, tanti ruoli per avere una difesa competitiva. E non siamo stati bravi a scegliere. Abbiamo
Sì,
sprecato un sacco di scelte.
anche in free agency non è che, insomma, non abbiamo azzeccato molto nell'ultimo anno e anche negli anni passati, quindi bisogna scegliere meglio e comunque penso che l'anno prossimo, se le cose non cambiano, il primo a saltare potrebbe essere proprio Graham, il defensive coordinator.
Ma non solo non siamo stati bravi a scegliere al draft con tutte le picche che avevamo negli anni scorsi, dalla trade di Mac in poi, è che abbiamo anche esaurito un capitale di giocatori che avevamo validi e non si è capito il perché, li abbiamo lasciati andare, li abbiamo persi per strada, oppure c'erano degli ottimi free agent a disposizione e quelli buoni vanno tutti o a Kansas City o a Baltimora. Io non capisco perché noi non riusciamo mai a prenderne uno. Anche adesso leggevo che Marcus Peters, che è un ottimo cornerback, è free agent, ma noi neanche ci pensiamo a prenderlo uno così. E non capisco il perché.
E uno, per esempio, come Mike, Malcolm Kuntz, un giovane che sembrava promettente, è scomparso. Ha fatto solo special team quest'anno.
L'hai mai visto in campo? Cioè, anche
No,
quella è una cosa
cioè,
veramente.
è scomparso. Eppure
Sì.
qualcosina sembrava aver fatto vedere l'anno scorso. Aveva giocato solo le ultime partite, però qualcosa si intravedeva. E invece.
Comunque sì,
Addirittura gli hanno preferito Ferrell nelle ultime
ha
partite.
ragione Marco, abbiamo dilapidato un capitale di picche di giocatori che avevamo, che non si è capito, quest'ansia di dover smantellare la squadra fatta da quando arriva un allenatore nuovo deve assolutamente smantellare la squadra fatta da quello precedente, ma se c'è del buono tienilo, cioè non si capisce questa maniera di dover smantellare.
Beh, non è che
Anche
abbiamo perso chissà che giocatori, Tutti quelli che sono andati in giro, fatti fuori recentemente,
Però,
non è
scusami, adesso voglio mica dire, però l'anno scorso siamo andati ai playoff, no? È arrivato McDaniel e metà della squadra che avevamo l'anno scorso l'ha mandata via praticamente.
Beh, no,
Più di
metà
metà della
no.
squadra, cioè
No, non è
io
stato così.
sono rimasto veramente perplesso l'anno scorso durante la free agent perché vedevo un sacco di ricambi che io sinceramente avrei tenuto, però vabbè, ormai le cose sono state fatte, è inutile
Ma
pensare
tutti
a
quelli che hanno
questo.
ceduto sono insomma, non è che hanno fatto fatto niente in giro per l'NFL. Adesso c'è il
Ma
coso.
Harden Key alla fine ha fatto un super
Beh, Marden Key è già
campionato.
andato via già da un anno, già da 2 stagioni, l'aveva già
Sì,
fatto
ma
fuori
io
Gruden.
parlo a partire anche di quello che ha fatto Gruden come smantellamento della squadra, non solo mi riferisco all'anno scorso, anche agli anni precedenti, avevamo
Ma
degli
chi
ottimi giocatori.
onestamente faceva cagare, e poi si è svegliato dopo,
Va bene,
non che
allora
poi non è un fenomeno, però.
faceva cagare, però allora abbiamo buttato via anche lì una pick
Ah,
a terzo
sì.
giro, cioè,
Sì.
quindi torniamo al discorso che abbiamo dilapidato un capitale di pick buttate via così.
Trevor Merrick, seconda scelta, grande futuro, non è quella, cioè, è un onesto
Ma io ad esempio mi
lavoratore.
chiedo
Cioè.
ancora perché è andato via Abram, sinceramente, cioè.
Uff, anche lui, cioè. È andato via perché non è stupido come giocatore, no? Non
È
è,
stupido,
cioè.
ma è stata una scelta al primo giro, eh?
Ho
Cioè,
capito, ma è
ma lo
cannata completamente.
allora, cioè.
Cannata completamente dal mitico.
Ma ne ha cannate allora veramente, veramente tante perché cioè, abbiamo dato via un
Guarda
lavoro
che
di picca al primo giro, così proprio cacciate nel rusco.
Abrams ha già cambiato 2 squadre da quando ha lasciato i Raiders, cioè nel giro di qualche settimana ha cambiato già 2 squadre. Sono tutti giocatori che non è che forse all'epoca, ma già anni fa, Denico Autry, quello che ha avuto forse il che avremmo
Sì.
dovuto cercare di tenere, che era già buono da noi e andando ai
Ma
Colts
ad
è
esempio,
migliorato
anche
ancora.
l'ansia di dover dar via Gabe Jackson a tutti i costi, va bene, era da noi da tanti anni, più o meno è stato preso l'anno di Carr,
Gabe
però
Jackson
cioè,
non valeva quei soldi che
ho capito,
prendeva.
però per quanto hanno fatto cagare le guardie quest'anno che avevamo noi, potevamo anche tenercelo, sinceramente. Cioè.
Ma Gabe Jackson però è già andato, anche lui è da un po' che se n'è andato. Sì, no, quest'anno la linea d'attacco anch'io non ho capito. Sono andati un po' così a spera in Dio e non, insomma, non è che sia andata tanto bene. Avrebbero dovuto affrontarlo prima, questo il problema della linea d'attacco, sapendo poi che è un quarterback come Carr.
No, è che secondo me hanno fatto tutte queste scelte senza però tenere sott'occhio la lista dei giocatori che sarebbero diventati free agent quest'anno, perché il problema è che adesso veramente ci troviamo con quattro giocatori in croce in squadra, con un contratto firmato. Sarà veramente, veramente dura quest'anno. Io non so come ci salteranno fuori.
Però parliamoci chiaro, ragazzi, stiamo parlando di tanti giocatori che da noi erano titolari, ma che in altre squadre farebbero al più i backup.
Ah,
Sì. Un
quello sicuro, quello sicuro.
minor è anche migliorato durante la stagione. Qualcuno lo ha anche messo tra i migliori right tackle del campionato nelle ultime settimane, ma francamente è un
No, no, ma
rincalzo.
quello sicuro, Marco, però il problema è che noi ci troviamo adesso, se tu guardi il nostro roster fatto a caselline, ci troviamo una marea di caselline vuote. Cioè, e sarà veramente, veramente, ma non solo nei titolari, anche nei backup, eh? E quindi
Sì,
sarà
ma quello è
veramente
stranissimo.
dura.
Ma
Ma
quando
quando li
arrivi a
trovi?
questa stagione, poi dopo iniziano le contrattazioni, qualcuno lo riporti, in squadra pagandolo poco, qualcuno lo lascia andare via, se ne liberano 7-8 migliori di quelli che stai perdendo. Questo fa parte del gioco. Francamente, per quanto riguarda l'attacco, non sono particolarmente preoccupato. La linea era comunque da rivedere. L'unico giocatore che adesso si è dimostrato da tenere è Jacobs, per il quale abbiamo scelto il rischio di non usare l'opzione del quinto anno, perché comunque non sarebbe cambiato granché, perché l'opzione del quinto anno l'avrebbe pagato 8 milioni, con il franchise tag lo paghi 10, quindi stai regalando 2 milioni, pazienza, ma non è un grande rischio. Quindi l'anno scorso io sono stato d'accordo nella scelta di non di non usare l'opzione del quinto anno. L'altro è McCollins, che è comunque un backup. Il resto dell'attacco, bene o male, come titolari ce l'hai. Il quarterback, ovviamente, è un caso a parte. E la linea, in teoria, ti manca un giocatore. Poi che gli altri siano comunque da cambiare perché sono uno peggio dell'altro, è un altro discorso. Però, comunque, come titolari, 4 su 5 sono sotto contratto.
No, chi metti, chi è il quarto titolare?
Beh,
Sotto contratto.
attualmente per la linea che... Vabbè, sì.
Se consideri Mumford, devi prendere Mumford come titolare, come right tackle.
Tyler Manford.
Se consideri Mumford come
Che
right tackle,
però quest'anno l'hanno
hanno
giocato solo in certi l'hanno fatto giocare solo in certe situazioni.
sì, lo usano come online man aggiunto. No, in realtà stavo considerando Bars, però è free agent anche qui. Sì,
Vabbè, oddio, non è un problema, credo che nessuno ce lo porti via.
ma infatti ho detto, gli altri sono da cambiare comunque, però cioè, francamente ci sono stati momenti imbarazzanti anche di Colton Miller quest'anno.
Sì, all'inizio della stagione, poi si è ripreso bene, però ha fatto all'inizio qualche partita un po'.
Poi anche Dylan Farman, scelto l'anno scorso al terzo giro, ha avuto partite positive, ha avuto partite disastrose come centro, ha il fisico da centro, ma come centro non è capace. È bravino come guardia, ma non avrebbe proprio il fisico completo da guardia. E quindi, non
Un po'
so,
leggerino, poi è
un po'
rookie, insomma.
leggerino.
Diamogli tempo di...
No, di
Possiamo
bello c'ha
sperare
che
che...
ci mette tanta determinazione. L'ho visto in campo molto determinato, però è da
No,
utilizzare come attacco.
tecnicamente bravo, però cioè, quando ti trovi di fronte a Chris Jones o quella gente lì, soffre un
Però
po'.
vedi anche lì, secondo me, Simpson l'ha andato via con troppa fretta, per dire, no?
Ah, quello
Credo.
sì, quello sì.
Cioè, molti giocatori, secondo me, è andato via con troppa fretta prima della fine del campionato. E poi non ci hanno guadagnato niente, no, a tagliarli così. Non è che abbiamo avuto dei vantaggi a tagliare Abram o a tagliare Simpson.
Va bene, quindi direi di risentirci più avanti quando la questione Carr ci saranno delle novità.
Sì, io penso che fino al Super Bowl non ci saranno
Sì,
più
dopo il
novità.
Super Bowl.
Dopo il
Magari ci
Super
saranno
Bowl.
novità anche sul contratto di Jacobs, sui
Anche
free
perché
agent.
il Super Bowl, se non ricordo male, è il 14 di febbraio, no? E i primi di marzo abbiamo già l'inizio della stagione della free agency, no? Del mercato dei free
Metà
agent.
marzo,
Quindi dopo il Super Bowl ci sono 15 giorni che ci saranno 15 giorni di trattative segrete, ma cominceranno a girare le prime voci, quindi secondo me ci sentiremo praticamente l'ultima settimana di febbraio a questo punto.
segui il signor
Bisogna capire.
Ball, Mauri, il
Eh?
signor Ball devi seguire
Esatto.
le combine.
Ah, le combine è un appuntamento fisso, il signor Ball anche, però a questo punto la prima cosa sarà la stagione dei free agent, secondo me se ne parlerà già l'ultima settimana di febbraio. E quindi
Marco vuole dire qualcosa?
anche Carr, no? In quella settimana lì ne avremo news
Cara, è
su Carr.
tutto da vedere cosa succede. Se arriva il taglio, arriva 3 giorni, entro 3 giorni dopo il Super Bowl.
Allora, in realtà questa questione del Pro Bowl un pochettino complica le cose, nel senso che è vero che devi proprio essere sfigato per farti male al Pro Bowl quando non c'è neanche la partita del touch football che si giocava un tempo. Però potrebbero i Raiders farsi convincere a tagliarlo prima del 5, per evitare proprio di rischiare.
Io mi ricordo un running back famoso che giocava nei Patriots, che si infortunò nella spiaggia di Miami e non riuscì mai più a recuperare
Io
porto sfiga, vabbè, dai.
vi dico l'ultima cosa, tra l'altro a proposito di Carr, ho letto l'altro giorno, non mi ricordo da quale insider, però una cosa molto interessante, faceva questo ragionamento, diceva, sì, lo tagliano, così lui va a testare free agent di qua, di là, di su, di giù, la verità però è che lui non ha molto interesse, anzi no, scusa, il ragionamento è un altro, che sotto sotto c'è sicuramente qualche squadra che ha interesse a venirlo a prendere da noi con una trade, perché se lo viene a prendere con una trade non devi trattare con nessuno se non con noi e ce l'hai già a un prezzo fissato che è il contratto che lui ha attualmente. Se invece lo vai a prendere quando lui è free agent, devi andare a mercanteggiare in concorrenza con altre. Lui diceva quattro squadre, in realtà secondo me non è che ha tutto questo mercato Carr, magari saranno solo due o tre che se lo contendono, però devi andare a mercanteggiare con questi qua e poi dopo il prezzo di contratto viene fuori dalla trattativa e potrebbe essere anche più alto di quello che prende attualmente. Quindi ci potrebbe essere qualche squadra, appunto i Jets, come dicevi tu, o Washington, qualcuno che viene a proporre magari, non so, un secondo giro quest'anno più, non so, un terzo del prossimo anno per avere Carr. Perché io non ci credo che lui valga un primo giro, sinceramente.
No, non credo, no.
No, io non ho di sicuro. Un secondo per una squadra disperata, io ci spero un po'.
Sì, difatti il ragionamento era che probabilmente c'è qualche squadra disposta a dare un secondo giro per Carr. Perché così almeno non deve andare a fare diciamo un'asta al rialzo con altre squadre e sa già che comunque si porta a casa un giocatore pagandolo cosa prende adesso? 20, 25?
No, quest'anno, cioè il 2023 ne prenderà 32.
Sì.
Sì, se vuoi adesso ti dico esattamente, che diventeranno poi 40 nel 2024.
Che però loro lo potrebbero prendere con una trade e poi dopo, visto che lui ha 2 anni di contratto, glieli spalmano, quei soldi glieli spalmano, so, gli fanno un contratto da 5 anni e glieli spalmano, no? Qualcosa del
Diciamo che
genere.
non ha grossi, cioè l'anno, vabbè, il 23 glielo hai garantito, vabbè, ma anche perché l'hai appena preso, però se anche fosse il 2024 avrebbero la squadra che lo prende, avrebbe 7 milioni e mezzo di dead cap, non una cifra spaventosa.
Secondo me potrebbe finire in due squadre. Una è quella che suggeriva questo insider che ha fatto questo ragionamento, che non mi ricordo chi è, ed è Miami. È Miami perché a Miami non sono contenti di Tua, che tra l'altro ha dei problemi fisici, e a Miami c'è il buon Reggie McKenzie nello staff dirigenziale, che è colui che l'ha scelto. E l'altra squadra invece potrebbe essere Washington, che ha bisogno anche lei disperata di quarterback, perché a Washington c'è Jack Del Rio, che vabbè è defensive coordinator, però comunque andrebbe in un posto dove comunque, passami il termine, ha qualcuno che lo conosce, insomma qualcuno amico, tra virgolette, che lo conosce. Entrambi le squadre corrispondono all'identikit che ha fatto il fratello di Carr, perché ha detto mio fratello vuole andare in una squadra che ha una stabilità, non una squadra che è in ricostruzione, cioè come per dire a Indianapolis non ci andrebbe mai, no? Mentre bene o male Washington o Miami, una sorta di stabilità.
Nei Commanders no, tanto stabili, sembra che cioè, vogliono fare fuori il proprietario, cioè, tanto
No, beh,
stabile
a
non
parte,
è.
no, parlo di stabile non a livello societario, ma a livello
Di coaching
di
staff.
coaching staff, hai capito? Di roster e di coaching staff. Quindi diciamo che Washington e Miami corrispondono un po' a questi identikit, perché io ho sempre detto potrebbe andare facilmente a Houston, perché comunque è una città dove lui ha già vissuto, ci è cresciuto quando ci giocava suo fratello, eccetera. Però Houston è una squadra totalmente in ricostruzione e quindi non rientra nell'identikit che ha fatto il fratello.
Però tutte queste squadre in realtà, cioè, se lo trovano sul mercato a delle cifre ragionevoli, avrebbe senso per queste squadre, secondo me. dargli tutti questi soldi e dare anche delle scelte mi sembra un po'. Devi proprio crederci davvero tanto. Non lo so. Diciamo,
Beh,
soprattutto.
è un giocatore che adesso non è un fenomeno, però un contratto da 4 anni glielo potresti fare, perché 4 anni secondo me
Sì,
potrebbe
ma
ancora
dipende a
dare.
che cifre. Cioè, già dal 2024 sono 40, quasi 42 milioni col contratto che adesso, 42 quasi.
Quel contratto non, cioè, non, quei soldi non li vedrà mai.
Appunto, sì.
Parliamoci. Nel momento in cui una squadra decide di andare a fare un trade per Carr, prima di confermarlo in maniera ufficiale, ridiscute l'ingaggio con Carr.
Ah
Quello
beh,
è poco così.
esatto, è quello che dicevo prima, magari lui adesso ha 2 anni di contratti, vanno là e gli dicono guarda, noi facciamo la trade per te, però tutti accontenti che noi dai 2 anni te ne facciamo quattro, ma a un prezzo minore, cioè glieli spalmano, hai capito?
Sì, però tutto ciò se non spostano la deadline per i garantiti, secondo me non può succedere. Forse ha ragione Marco, lo tagliamo addirittura prima del Pro Bowl, cioè vuol dire la prossima settimana. Cioè.
Ah, a quel punto lì, però dai, adesso il Pro Bowl come lo giocano adesso dubito che si facciano
Secondo me.
male. Cioè, come lo giocano adesso il Pro Bowl è impossibile che si facciano male. Cioè, giocano a chi.
Magari fa scena, si butta per
Ma no,
terra.
ma lì, cioè, il Pro Bowl adesso giocano a briscola praticamente. Cioè, è una cosa
Vabbè,
quasi
lì, se
ridicola.
ti sloghi il polso mentre lanci la carta.
Esatto.
Flag football, cioè, capita, non è di infortunio.
No, beh, certo.
Ma cos'è che hanno quelle skill che devono lanciare la palla dentro un canestro a una certa distanza? Cioè, fanno quei giochi un po'
Allora,
così.
in realtà hanno anche delle partite di dodgeball, che sarebbe, immagino,
Ah,
qualcosa
sì.
tipo la palla pugnata, no? Quindi scansa la palla, cerca di lanciare la palla, lì ti fai male come niente. Quindi, cioè, se non ho letto male, c'è una partita attacco AFC contro difesa AFC. E poi, a seconda della squadra che vince, si sfida la vincente tra attacco NFC e difesa NFC. Quindi ci sono due partite di dodgeball più tre partite di flag football. Quindi occasioni per farsi male una dietro l'altra. E se non sbaglio, c'è anche il tiro alla fune, che anche quella è una grandissima occasione
E poi
per.
cosa fanno? Tagliano anche il tronco di legno con la sega? Cioè, cosa fanno?
Il
Camminano
salto
sui tronchi sul
sì.
lago?
Il salto nei sacchi.
Esatto.
Dai ragazzi, siamo a più di un'ora e mezza di trasmissione. Direi che è ora di chiudere.
A Houston, se ci va, ci va, trovando D'Amico Ryan come head
Così,
coach.
come head coach. Seguite il Raiders Italia Booster Club su Facebook, Raiders Italia. E direi che ci ritroviamo tra qualche settimana. Raiders
Ciao a
Nation, alla
tutti.
prossima.
Un saluto a
Ciao.
tutti. Ciao, ciao.